Ci siamo con Marte Sport Live. Tra il film Sarò con te, Udinese Napoli, parliamo di tante cose insieme a voi. Partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto regia Mary Fav, Gianluca Gifuni che mi ha preceduto insieme a Enzo Rambone, ovviamente tutti voi all'ascolto, vi siete già espressi un po' sul film, ne parleremo più tardi con Salvatore Esposito che ha partecipato al film, ma soprattutto ovviamente solo come un commento da tifoso doc ed è anche ieri era presente alla prima, però parliamo di Udinese-Napoli, delle scelte del Napoli sul nuovo allenatore con uno dei più grandi dirigenti del calcio italiano, lo diciamo sempre ma perché è importante sottolinearlo, ha vinto tutto nel Napoli, la Serie B, la Serie C, lo Scudetto, Coppa Italia e tanto altro. Per Paolo Marino, direttore, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ciao Dario.
Grazie per essere con noi, caro direttore. Quando si parla di Udinese-Napoli si approccia, si pensa anche, e non solo, perché non solo per questo, si pensa anche a lei. Una partita in cui, io vado subito al dunque, il Napoli rischia molto, secondo me.
No? Ma sicuramente rischia perché trova un Udinese determinatissima, disperata, quindi le motivazioni secondo me dell'Udinese non sono inferiori a quelle del Napoli, anzi sono probabilmente più di immediata necessità, insomma, rispetto al Napoli che deve lottare per un traguardo un po' più a lunga gittata, diciamo.
Sì, col Napoli che tra distrazioni più o meno, secondo qualcuno del film di ieri, secondo l'attuale allenatore, a quanto pare che non voleva mandare la squadra, soprattutto anche al fatto che Calzona non sarà tecnico del Napoli nel futuro, soprattutto anche perché il Napoli magari pensa già, è sospeso tra il passato glorioso e il futuro ancora da scrivere, deve trovare la concentrazione. Certo, se il Napoli gioca come contro la Roma, insomma la possibilità di uscire indenne o di vincere c'è, anche perché, glielo chiedo direttore, bisogna andare in conference per lei?
Assolutamente sì, perché non dimentichiamo che un allenatore del calibro di Mourinho, che ha vinto tanti titoli, come li chiama lui, ha vissuto 2 anni di credibilità a Roma sulla base della vittoria della conference, insomma, quindi se conta per Roma non vedo perché non dovrebbe contare per Napoli.
Sì, assolutamente. Napoli che sta scegliendo il nuovo allenatore, direttore Marino, si è subito espresso, ricordiamo anche i nostri microfoni, sulla scelta sbagliata di Garcia. A questo punto lei il profilo giusto quale potrebbe essere? L'italiano, insieme a Manna può creare un ciclo nuovo anche se sono entrambi abbastanza giovani, un allenatore più esperto come Pioli, un altro tipo di calcio come quello che proporrebbe Gasperini o addirittura Conte?
Ma guarda, per le caratteristiche di cui ha bisogno il Napoli, cioè risultati immediati, motivazioni di altissimo profilo ed anche sostenibilità del progetto economico di costruzione della squadra, la sintesi di tutto questo io la vedo in Gasperini, perché Gasperini è un allenatore che è vero, ha un carattere un po' particolare, però è un vincente, uno che non ha vinto ancora lo scudetto ma ha voglia di vincerlo probabilmente, e poi andrebbe molto d'accordo con la politica che fa De Laurentiis di sostenibilità del progetto, cioè non determinerebbe aggravi economici alla politica del Napoli, anzi lui determina plusvalenze e sa valorizzare molto bene i giocatori, quindi le caratteristiche di Gasperini, del suo gioco, del suo progetto tecnico-tattico e di preparazione fisica sono adatti alle esigenze del Napoli e dei napoletani, perché quello dell'Atalanta di oggi è un calcio che piacerebbe anche ai napoletani, naturalmente con un progetto ancora più vincente.
Sicuramente sì, tra l'altro insomma il timing pure sarà importante questa volta, è chiaro che se fosse Gasperini prescelto è normale che in questo momento impegnato con le finali di Coppa Italia e forse di Europa League è giusto non annunciarlo, altrimenti direttore sarebbe quanto importante il timing di questa scelta nuova? Entro quanto?
Io non do un'eccessiva importanza, perché per come sono organizzate oggi le società con settori scouting molto articolati e che lavorano 24 ore su 24 tutti i giorni, e naturalmente anche il Napoli è strutturato così, e l'arrivo dell'allenatore non può che determinare meglio il progetto del modulo tattico della squadra e quindi dei giocatori che vanno presi stagliando le loro caratteristiche sul modulo della squadra, quindi questo si può fare anche alla fine del torneo e nei primi giorni subito dopo la chiusura della Serie A, diciamo.
Beh, questo mi conforta, hai detto da lei.
No,
vuol dire
non
che...
vedo. Non vedo alcuna premura di doverlo decidere a campionato in corso.
L'ultime due piccolissimi interrogativi per la salute, impegnatissime immagino. Innanzitutto, è secondo lei giusto, al di là poi delle scelte di chi guarderà negli occhi i calciatori, dirigenti, allenatore, però sarebbe giusto fare un'operazione recupero di parte della rosa o servirebbe o serve una rifondazione a questo Napoli?
Ma guarda, io se fossi il direttore del Napoli nel riprogettare questa squadra farei dei colloqui singoli a quattro occhi e guardandosi negli occhi con i giocatori della rosa, perché la rosa del Napoli è una rosa importantissima secondo me, che quest'anno poteva essere tranquillamente da primo o secondo posto. E allora io, prima di rinunciare a questi giocatori, la domanda che gli farei è: tu resti volentieri oppure no? Perché rinuncerei ai giocatori questa rosa solo se mi dessero delle motivazioni poco convincenti alla permanenza.
Certo, infatti, perché poi dopo sarebbe difficilissimo, già ne devi prendere, il Napoli deve prendere due o tre, no? Tra Zielinski, Osimhen e Vanoia, certo. Poi venderne anche altre, prendere altre 5 o 6 strutturali diventa complicatissimo.
Sì, poi perdi il primo anno per la standardizzazione, quindi per far rendere al meglio una squadra che è molto rinnovata. Io invece credo che per vincere il campionato di Serie A la base del progetto tecnico deve avere continuità.
È vero. Due invece domande molto semplici. Innanzitutto, Udinese Napoli la vedrà, non credo, allo stadio, giusto? Penso da queste parti.
Immagino. No, non vado allo stadio perché
immagino.
Tu sai che dopo che lascio le squadre non vado mai a disturbare chi sta lavorando in quel momento. Però per me è una partita che non è come tutte le altre, lo sai bene,
certo.
E ho ancora negli occhi la partita dell'anno scorso dove noi venivamo da un campionato bellissimo fatto con Sottil, avevamo già raggiunto da 6-7 partite gli obiettivi stagionali, eravamo in lotta per il decimo posto, che per una squadra medio-piccola è un traguardo importantissimo, e vedemmo la festa del Napoli con un bel pareggio. Ora vedo invece tanta disperazione da una parte e dall'altra, e mi dispiace questo perché io poi fra le due squadre ho sommato 19 campionati che poi fanno a volte, in alcuni colleghi fanno quasi tutta la carriera, 19 campionati.
Sì, anche di più, oltre la carriera per molti dirigenti, devo dire.
E quindi per me, se io metto insieme Avellino, Napoli e Udine, faccio 30 campionati perché 11 Avellino, e quindi per me non è una partita come le altre, sommando tanta diciamo così permanenza nelle due squadre con risultati poi importanti, perché a Udine ho conquistato 6 qualificazioni in Europa, quindi a Napoli l'hai detto tu prima.
Sì, assolutamente.
Quindi per me è una partita del cuore.
Assolutamente sì, immagino come la vedrà il direttore Marino. Ma andrà a vedere il film? Sarò con te, direttore?
Ma sicuramente andrò a vederlo, okay. Oppure se sarà in pay TV lo prenderò on demand, sicuramente, certo, con curiosità lo vedrò.
Eh sì, poi magari ne parliamo insieme. Intanto grazie per il suo intervento, un caro abbraccio da me e da Radio Marte.
Assolutamente, ricambio l'abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori, un abbraccio grande.
Grazie per Paolo Marino che ha fatto la storia sia a Udine che a Napoli. Sicuramente i vostri messaggi al 339-666-9990. Tra un po' sfieriamo anche noi l'argomento film, sarò con te. Io mi sono espresso Rapidamente ribadisco, certamente un viaggio nelle emozioni che il tifoso del Napoli deve fare, quindi vi consiglio di andarlo a vedere. Stamattina ne parlavo anche con Gianni Simeone della Radiazza. Certo, il docufilm in senso tecnico, io sono solo un appassionato, per carità, non sono né un critico cinematografico né ovviamente un cineasta, però devo dire la costruzione e lo sviluppo potevano essere fatti diversamente, non mi hanno entusiasmato certe scelte, forse avrei tagliato qualche parte sulla Champions un po' lunga di Napoli-Milan e immesso qualche parte in più su Udinese-Napoli, post Udinese-Napoli e post anche Juve-Napoli, che è stata la partita, come è stato sottolineato nel docufilm, una delle partite chiave della stagione, splendida. Mi aspettavo anche qualche incursione maggiore o qualche immagine, magari sarà nella serie TV a seguire, negli spogliatoi, perché quelle parti in cui Spalletti parla sono vibranti, sono emozionanti, sono anche molto interessanti per capire certe dinamiche di spogliatoio anche pochi minuti dalla partita. Però poi resta un viaggio delle emozioni, con delle immagini bellissime anche del Maradona in festa per Napoli Salernitana, anche poi dopo per le feste varie, e quindi ve lo consiglio assolutamente. Andrete a vederlo? 339-666-9990, voglio capire il vostro pensiero. Vi siete già espressi questa mattina poco fa con Gianluca, però anche con noi, mi rendo conto del prezzo, ma in generale andrete a vederlo. 339-666-9990, a tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, qui parla sempre Dario Sarnataro, in regia adesso Gigi Soriani. Allora, un po' di messaggi da parte vostra. Buongiorno, già ho comprato i biglietti per lunedì, sarò scontato, ma lo scudetto è sempre un'impresa, non dimentichiamo il costo dei due scudetti precedenti. Forza Napoli, Francesco. Beh, sono d'accordo con voi, io da tifoso, da napoletano ve lo consiglio, nel senso che è chiaro che io sono, ho seguito anche con occhio giornalistico e quindi certe scelte non mi hanno entusiasmato. Però devo dire che poi come immagini, come impatto emotivo, è sicuramente un docufilm che va visto da tifoso del Napoli. I tifosi del Napoli devono vederlo assolutamente. Poi mi rendo conto, il costo e altre cose che possono eventualmente essere deterrenti. Però insomma, poi ci sarà anche una serie TV di 4 puntate da un'ora, poi ci sarà anche una serie TV sempre prodotta dal Napoli, dalla Filmauro per meglio dire, su Maradona. Questo amico scrive: caro Dario, a proposito del docufilm, è stato lo stesso regista a dire che senza il Milan e la Salernitana il film non avrebbero potuto proprio fare praticamente. Quindi non solo celebrazione di una vittoria, ma anche analisi dei momenti difficili e della sconfitta. Un caro saluto a Luca da Roma, ma sicuramente capisco l'esigenza drammaturgica di alternare, no? Di fare il contrasto tra il dolore di una stagione meravigliosa, quindi in particolare l'eliminazione della Champions League, con la gioia invece del meraviglioso scudetto. Però secondo me si è indugiato un po' troppo, ma questa è la mia opinione personale. Vi ripeto, assolutamente vi consiglio di vederlo, così magari ne parliamo meglio tutti insieme. Francesco Modugno di Sky, il nostro pionista, ciao, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati.
Come stai, tutto bene?
Bene.
Francesco ha strappato le parole a Luciano Spalletti, quindi complimenti a te, tra un po' vediamo anche di sentirle al volo. Detto questo, un tuo pensiero rapidissimo sul docufilm e poi parliamo di cose di campo.
Impatto emotivo forte di una storia bella, meravigliosa, che si presta a un raccontone come quello di ieri, che poi ciascuno di noi che facciamo questo mestiere avrebbe fatto a modo suo, insomma ce lo siamo goduti.
Oddio, noi non siamo cineasti, per carità, però insomma sembrato uno speciale, un bellissimo speciale sullo scudetto, non un docufilm, diciamo.
Non siamo cineasti, ma facciamo questo mestiere, soprattutto chi come me, come te fa televisione, certo, fa certo, anche certo. Televisione c'ha una sensibilità narrativa propria, quindi anche ieri, no, ci si confrontava nel post visione. Sì, però sì. Merita di essere visto, esatto, e soprattutto esatto. Rappresenterà un prezioso contributo in più in una galla, in una teca di una storia che resta straordinaria.
Ma infatti sono d'accordo con te, ripeto, non entusiasmante come docufilm in senso stretto, magari gli appassionati di calcio non saranno spinti, non tifosi del Napoli, a vederlo assolutamente come The Last Dance, che insomma è anche improponibile il paragone, è anche diversa come struttura. Però i tifosi devono assolutamente andare, i napoletani devono assolutamente andarlo a vedere, quindi affrettatevi a comprare i biglietti, perché poi è bello vederlo al cinema su questo il regista ha ragione dicendo che deve essere un'esperienza collettiva, un conto è vederlo sul divano, un conto al cinema.
C'è un coinvolgimento differente, direi quasi mistico.
Appunto,
già
appunto.
Andare per godersi lo spettacolo, il momento, magari farmi
insieme agli altri, avere le emozioni si trasmettono, si scambiano. Questo il cinema è così in generale, poi soprattutto quando ci sono emozioni così forti di uno scudetto che è legato quindi a un'altra passione importante come il calcio. Caro Francesco, Calzone ieri non c'era per la febbre, quest'oggi c'era per fortuna a Castelvolturno, cioè nel senso ha recuperato, non sta benissimo a quanto pare, ma ha recuperato, diciamo che avrebbe voluto meno distrazioni, chissà, però gli azzurri magari che hanno visto questo scudetto, come diceva Spalletti ieri ai tuoi microfoni, sono loro i protagonisti da Oscar, magari rivedendo anche quel Udinese-Napoli ricordano che tipo di forti emozioni e della voglia dopo l'1-0 Udinese, così come detto Osimhen agli altri in questo docufilm, di Anghissà anche di dire basta, adesso dobbiamo pareggiarla, non esiste al mondo, oggi vinciamo lo scudetto e basta. Magari quel tipo di determinazione potrebbe essere utile riaverla Udine lunedì.
Io direi che un certo tipo di nostalgia, quella sana, quella buona, quella evocata ieri sera da emozioni vere, questo tipo di nostalgia può solo far bene, andare a sollecitare questo gruppo, magari a motivare, a stimolare, a scavare dentro. Sì, in questo momento per forza di cosa ne ha di meno, perché vedi la classifica e ti deprime, perché a fine stagione inevitabilmente si finisce per essere a corti di fiato. Una serata come quella di ieri può andare così a sollecitare l'ego, l'orgoglio, il carattere. Sicare
le corde, noi siamo i campioni d'Italia, non possiamo non finire almeno ottavi, settimi.
Io continuo a dire che sono l'ultimo dei Moicani e dei Romantici, ma io sull'ultimo di questa scuola me l'aspetto sempre. Me ne sono aspettato, ormai siamo alla 35esima.
E forse con la Roma, dal punto di vista della prestazione, il sussulto c'è stato, purtroppo anche gli errori, questo è il problema, soliti.
Sì,
io credo che Napoli-Roma sia la migliore prestazione per continuità nell'arco dei 95 minuti della stagione, figuriamoci che tipo di stagione abbiamo avuto noi.
Direi per atteggiamento, per spirito, per la ricerca un po' di se stessi, di una certa idea, poi tanti gli errori in tutte e due le fasi, no? Perché i gol li hai presi e insomma... sono brutti tutti e due, no? Il rigore, l'ingenuità e prendere gol in quel modo da Abraham, insomma, qualche appunto lo muove, gli errori anche sotto porta, perché pure quelli chiaramente ci sono. Però poi la partita l'ha fatta, insomma, se parliamo di reazione, ancor più dopo due giorni di ritiro, la squadra ha risposto.
Sì. Che tipo di incontro secondo te è andato in scena questa mattina, ammesso che ci sia stato De Laurentiis, Calzone della squadra? Può darsi pure che non c'è stato, che De Laurentiis ha fatto solo cose amministrative.
Una visita, un saluto.
Saluto.
La voglia anche di capire se tutto fosse a posto. Come deve fare un presidente in certi momenti. Capire se tutti fossero sereni, tranquilli, concentrati in maniera condivisa, un'anime forte su Udine. La gestione di una società, di un gruppo, di uno spogliatoio, delle diverse anime, no? Di chi magari poi anche in certi momenti può avere anche idee differenti, contrasti, un presidente ci sta che ogni tanto si affacci.
Assolutamente sì. Squadra che andrà a Udine per cercare di arrivare a questa Conference League, cioè gli azzurri secondo te hanno in testa l'idea, a parte di finire bene, quindi di fare magari una prestazione simile come dicevamo a quella di domenica scorsa, ma anche di provare a raggiungere questo minimo obiettivo?
Io penso che l'obiettivo è quello di far bene per rispetto a se stessi, alla maglia, alla propria storia, che ieri in maniera forte è tornata prepotente. Non so quanto l'obiettivo Conference possa rappresentare una motivazione. Cioè io immagino una squadra che vada in campo per dire siamo in Napoli, facciamo il Napoli, la vedo più complicata che vada in campo dicendo ragazzi della Conference.
Sì, giusto, giusto, effettivamente. Vibra più la prima ipotesi, diciamo, in tutti loro, dovrebbe vibrare che la seconda. L'ultima, prima di salutarti, Francesco, riguarda insomma il Toto allenatore. Io non ti chiedo nomi, aggiornamenti, anche se poi da Sky Gianluca Di Marzio, anche Luca Marchetti, no, ci dicono che in questo momento Pioli sembra in pole, secondo le notizie di Sky, rispetto a Italiano, Gasperini, più defidato Conte, che non credo sia uscito dal radar però ancora. Ti chiedo invece, oltre se hai aggiornamenti su queste, diciamo, su questo borsino, ma anche ti chiedo se ci sono delle tempistiche che il Napoli si è dato, secondo te.
No, sai, ne abbiamo già parlato, sì, penso, sul mercato c'è una condivisione del lavoro di chi fa il Napoli a Sky e chi fa il mercato. L'altro giorno ti raccontavo,
sì, sì, sì,
della chat per quattro, sì, di Marzio, Marchetti, Modigno, Golini. Quindi insomma le notizie in nostro possesso sono queste qui. Sui tempi io penso che ci sia una certa premura, che non è fretta, però la premura di orientare definitivamente il nuovo ciclo, che chiaramente nella scelta dell'allenatore il momento topico, e quindi penso ci sia voglia di fare presto, considerando che però ecco, magari qualcuno di questi allenatori è sotto contratto, ha in questo momento altri legami, e quindi bisogna anche gestire, direi, politicamente nella comunicazione la scelta che si andrà a fare. Però io penso che molto prima del campionato De Laurentiis avrà già definito tutto, poi la formalizzazione, insomma, gli annunci, quelle cose lì possono comodamente arrivare dopo.
È vero.
Però penso che siano questi giorni in cui un presidente sappia già chi sarà il proprio allenatore.
Francesco, grazie, un abbraccio, buona giornata e buon lavoro.
Ciao a voi tutti. Ciao,
grazie,
ciao
a Francesco, ciao. Modugno, che ieri appunto ha strappato la dichiarazione di Luciano Spalletti, l'abbiamo fatta sentire anche ieri sera, ascoltiamole insieme di nuovo. Insomma, giustamente Luciano Spalletti era lì, oltre che per celebrare la sua impresa, la vittoria dello scudetto, ma anche per celebrare e festeggiare i ragazzi, gli azzurri, i veri protagonisti da Oscar, secondo lui. Ascoltiamo.
Non mi stancherò mai di riguardare quella bellezza che questi ragazzi hanno fatto, si sa bene che i protagonisti di tutto quello che è successo sono loro.
Il regista ci ha detto che lei è il grande protagonista.
No, il regista ha sbagliato, perché si vede che sono i calciatori stessi. Anzi, se questo docufilm dovesse gareggiare per qualche premio Oscar, gli attori, i protagonisti, loro sarebbero in gara.
Sarebbero gli azzurri da Oscar, se hai sentito, credo, spero, qualcosa. Ascoltiamo anche da Calcio Napoli 24 invece le parole che già avete commentato un pochino di De Laurentiis sul fatto del secondo scudetto. Ascoltiamo insieme, le do dal banco qui.
Per la prima volta al cinema sei emozionato?
Ma io non l'ho visto per la prima volta al cinema.
Beh, al cinema con tutti, con gli applausi.
È meraviglioso perché c'è la partecipazione del pubblico. Allora quando tu vedi un film che hai seguito, che hai visto più volte, magari su uno schermo piccolo così, vederlo su questo maestoso schermo, contornato dalla stessa squadra, quindi con gli applausi di tutti, le emozioni da rivivere, fa sempre molto piacere.
Le posso chiedere solo se ha visto Spalletti emozionato, noi che non eravamo lì?
Spalletti è uno che si emoziona, se non l'hai capito vederlo qui.
Due scudetti consecutivi.
Grazie mille.
Così De Laurentiis, noi ci fermiamo, ne commentiamo se volete anche queste dichiarazioni con Monica Scozzafava tra poco, anche per parlare del futuro tecnico del Napoli. I vostri messaggi al 339-666-9990.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, cari amici. Allora, tanti messaggi anche su questo tema, non solo del film, anche se questo amico scrive il film, come ha detto Critelli stamattina, doveva chiamarsi Tiempo Belle Navote. Effettivamente sembra passato oltre che un anno, ragazzi. Domani 4 maggio è il primo anniversario del terzo scudetto, sarebbe, ma insomma siamo con la testa altrove. Il vero punto debole del Napoli è la gestione della comunicazione. Ieri l'ennesimo esempio negativo nelle dichiarazioni ADL, un consiglio ADL caccia l'attuale responsabile, affida a Francesco Modugno, ne guadagna in simpatia e professionalità, scrive Bruno da Cagliari. Adesso non dobbiamo mai avallare, se lo prendo come battuta, perché avallare mai, mettere in discussione il posto di lavoro di professionisti, per carità, che poi possa piacerti o non piacerti un giornalista o un attore, un regista, un calciatore, siamo d'accordo, ma mettere in discussione il posto di lavoro, questo non si fa. Detto che effettivamente la Laurentiis si poteva anche dire, chi pensava, ma chi ha pensato di vincere due volte lo scudetto? Io penso che nessuno, anzi ve lo chiedo, ragazzi, c'era qualcuno di voi che pensava che il Napoli potesse vincere uno scudetto di fila, cioè due scudetti di fila dopo quello dello scorso anno? Quindi 339-666-9990, non lo chiedo questo, però chiedo a Monica Scozzafava, Corriere della Sera, se il film le è piaciuto. Buongiorno.
Buongiorno Dario, bentrovati.
Bentrovata.
Sì, mi è piaciuto, perché ovviamente è un docufilm, perché io così lo definisco, certo, che fa riaffiorare emozioni, ricordi di una squadra che ha effettivamente, diciamo, riempito gli occhi dell'Italia intera, ma anche dell'Europa. Quindi sicuramente è stata una bella emozione rituffarsi in quei ricordi. Detto questo, diciamo, per quanto il finale un po' preannunci, no, secondo me, quello che sarebbe poi, non proprio quello che sarebbe accaduto l'anno successivo, ma insomma sembra un po' il preludio a qualcosa che di felice poi non è e non sarà.
Giusto. Non lo diciamo troppo per gli amici a casa, però effettivamente sì, un'immagine un po' malinconica, diciamo.
È un'immagine malinconica, forse, voglio dire, se oggi le cose fossero state diverse avremmo detto no, non è un'immagine malinconica,
certo, certo.
Probabilmente la associamo noi perché viviamo una realtà che è diametralmente opposta a quella dello scorso anno. Detto questo, mi è piaciuto, ci sono delle scene inedite di un dietro le quinte.
Ne avrei volute un po' di più, ma io sono anche uno che va a caccia di aneddoti di retroscena, mi fa impazzire. Quindi è chiaro,
ne avrei voluti sicuramente un po' di più. La cosa che, diciamo, non voglio spoilerare, perché poi sono divertenti alcuni dialoghi tra i calciatori e lo stesso Spalletti, l'aspetto motivazionale, e forse sulle partite ci si è un po' dilungati troppo, ma sarà perché poi noi le abbiamo viste tutte e ce le abbiamo impresse tutte, ecco.
È vero, assolutamente. Poi insomma chiediamo ai nostri amici a casa se vanno a vederlo o meno, o quelli che ci seguono anche ovviamente.
No, ma secondo me vale la pena.
Esatto, anch'io li consiglio di andare a vederlo, così poi lo commentiamo meglio insieme. Saluto intanto Teresa Ambrosino dal Parco Caruso, che ci sta ascoltando con grande affetto. E intanto Monica, siamo sempre sospesi in questa annata particolare, forse anche da raccontare un giorno, perché è successo di tutto, anche ieri, se vogliamo, qualcosa storto è andato, ma soprattutto in generale siamo sospesi tra la celebrazione di un meraviglioso terzo scudetto. Spalletti giustamente ieri era presente per questo e per i suoi calciatori, tra questo finale di stagione in cui bisogna fare bene comunque, magari andare anche in Conference League, anche se non è proprio questa conquista, e il futuro, come ci si gestisce, come si disciplinano questi momenti secondo te, Monica? Cosa dobbiamo raccontare? La priorità cosa va, al futuro o al Udinese Napoli?
La priorità secondo me va al futuro.
Eh sì.
Udinese Napoli per Udinese e Napoli valgono i discorsi che abbiamo spesso fatto in questa stagione, no? E quindi speriamo di recuperare un guizzo di orgoglio, un guizzo di voglia, di motivazione. Però la partita con la Roma, diciamo, bisogna dirlo, è stata una partita sfortunata dove il Napoli meritava ampiamente di vincere. Quindi, come dire, l'occhio a Udinese e Napoli va in maniera sicuramente più positiva. Il futuro, perché il futuro è fondamentale, perché dopo una stagione del genere, come dire, De Laurentiis deve preoccuparsi, così come credo che stia facendo, di una ristrutturazione più o meno significativa, di una riprogrammazione più o meno significativa, ma immagino che a tutti i tifosi del Napoli interessi ormai la prossima stagione. Non credo che siano affascinati dal dilemma Europa League o Conference League in questo momento. Penso che vorrebbero voltare pagina e cominciarne un'altra che non dico sia come quella dell'anno scorso, ma che in qualche modo ci somigli, visto che questa stagione nessuno si aspettava di vincere uno scudetto anno consecutivo, questo no, però nessuno neanche avrebbe mai e poi mai immaginato, diciamo, un rendimento di questo tipo. Quindi è chiaro che la priorità per me è voltare pagina.
In questo senso, Monica, perché poi è chiaro che il casting è aperto, sembra finalmente una short list, faccio riferimento al nuovo allenatore, quindi Pioli, Gasperini, ipotesi Conte, italiano, qualcun altro, tedesco.
Ho visto che negli ultimi giorni molti tendono ad escluderla. Io credo che il dialogo con Conte sia,
ecco,
sia
non
aperto.
Non è
assolutamente chiuso. E quindi secondo me a fine stagione il presidente, la lista è questa, avrà sicuramente preso la sua decisione e immagino la comunichi, sia lui il primo ad avere tutto l'interesse a comunicare, come dire, il nuovo inizio, no?
Infatti volevo farti questa domanda su questo che stai già affrontando, questo tema, cioè è chiaro che se prendi Gasperini o anche Conte è un tipo di impostazione, Pioli italiano è un altro tipo di impostazione, o anche altri. L'ha decisa per te quella, l'impostazione, il profilo da prendere De Laurentiis a questo punto, il 3 maggio?
Secondo me sì. Cioè non è che ha deciso tra questi quattro.
No, il profilo.
Il profilo lo ha deciso e secondo me prescinde anche dal modulo. Cioè il presidente sta, secondo me l'esperienza di quest'anno gli è anche servita per comprendere che l'ostinazione con il 4-3-3 non è garanzia di successo.
Eh no, il famoso quindi, dogma, non deve essere
esatto,
tale.
Esatto, e quindi evidentemente diciamo scende a miti consigli. È chiaro che se prendi Conte o Gasperini devi pensare ad una riorganizzazione un po' più significativa, ad una ristrutturazione un po' più significativa, ma io credo che molti diciamo andranno via, quindi la ristrutturazione di per sé è già importante, no? Come quando ci fu al primo anno di gestione Spalletti. Cioè
assolutamente,
no,
il secondo anno di gestione Spalletti.
Esatto.
L'ultima te la faccio invece proprio sul discorso della rosa, perché appunto ne parlavi due secondi fa, rifondazione ci deve essere, perché Zielinski, Osimhen, i 7 acquisti, forse 4-5 vanno via, e 2-3 potrebbero rimanere, poi vedremo ovviamente. Ritieni che però sia importante provare a recuperare la struttura di squadra o azzerare completamente?
No, infatti io parlo di ristrutturazione, non di rifondazione. Perché la rifondazione prevede appunto un azzeramento e dunque un ricominciare da capo. Io parlo di ristrutturazione più o meno significativa, perché poi non è che all'improvviso questi signori calciatori sono diventati veramente dei brocchi. Questi signori calciatori si sono ritrovati in un vortice e li ha portati via via sempre, se vogliamo, sempre più in basso, e quindi dal punto di vista mentale li ha condizionati moltissimo, ma presi uno per uno io credo che siano dei calciatori validi, con delle potenzialità importanti, con dei valori tecnici importanti, quindi non parlo di rifondazione, io parlo di ristrutturazione, perché chiaro, giochi a 3 è un conto, giochi a 4 è un altro, insomma, però se mi chiedessi, ma della difesa attuale dei 4 come fai poi l'anno prossimo a giocare eventualmente a tre, io ti rispondo che credo che nella difesa attuale, diciamo, 3 su 4, almeno 2 su 4 vanno cambiati.
Assolutamente, la coppia centrale, devo dire, secondo me, poi Rachmani certamente deve stare nel prossimo Napoli, ma io ne prenderei due forti di difensore centrale.
Esatto, quindi come dire, poi è tutto lì, cioè, però però i signori Lobotka, Politano, Kvara, io non farei a meno per esempio neanche di Raspadori, certo. Fossi io a decidere.
Anche Anghissà, di Lorenzo, questi
Anghissà, di Lorenzo, cioè io non farei a meno mai di calciatori che sono forti, cioè hanno un valore tecnico importante. Quello che è accaduto paradossalmente non fa testo per quanto riguarda il loro valore, questo è vero.
Assolutamente sì. Monica, grazie sempre per la tua disponibilità, ti mando un abbraccio e ti leggiamo su Corriere della Sera. Grazie Monica. A Monica Scozzafava. Un po' di messaggio da parte vostra: non mi aspettavo uno scudetto bis, ma almeno difenderlo con orgoglio sì. È passato un decennio, un altro amico, dov'è, eccolo qua, 10 anni fa, ah sì, hai ragione, bravissimo, bravissimo Dino, grazie, volevo fare già io per la verità, perché sono 10 anni della scomparsa avvenne a fine giugno, però insomma dall'aggressione criminale di Ciro Esposito, che ricordiamo sempre, anche l'associazione Ciro Esposito ha già fatto dei post su Instagram e sui social. Leggo anche questo messaggio appunto di Dino: 10 anni fa un criminale assassino aggredì un ragazzo napoletano a Roma prima della partita del Napoli. Qualche settimana dopo questo ragazzo perse la vita. Tutto accadde prima di una partita di calcio, ma questo col calcio e con lo sport in generale c'entra davvero nulla. Il napoletano in questione era Ciro Esposito. Ciro fu vittima di una cosa specifica, di razzismo e di odio che parte dell'Italia verso Napoli da oltre 150 anni. Razzismo ed odio inculcati ai popoli italici da parte di una certa Italia, scrive Dino Brasiello. Io non arriverei neanche a questi livelli, seppur infimi, di analisi, caro Dino, la rispetto, no? Tu sicuramente ricordiamo un efferata, ingiustificata e criminale aggressione nei confronti di Ciro Esposito da parte di chi è stato condannato, non voglio neanche nominarlo, anche se non con una pena giusta secondo me, però non siamo giuristi, per carità, e sicuramente ricordiamo invece con affetto Ciro Esposito e anche tutto quello che fa l'associazione Ciro Vive con la mamma e con tutta la signora Leardi e con tutti gli altri componenti che portano avanti il nome di Ciro e anche declinato, come giusto che sia, nell'ambito del rispetto delle regole, nella realtà sportiva, nella operazioni e iniziative di volontariato. Quindi ricordiamo davvero Ciro Esposito con grandissimo affetto. Ci fermiamo tra un po', Plana su Marte, Salvatore Esposito, un grande attore e grande tifoso del Napoli. A tra poco.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, qui parla sempre Dario Sarnataro, un grandissimo piacere e un grande tifoso del Napoli, grande attore, a breve lo vedremo, grande voglia di vederlo di nuovo sul mega schermo, anche insomma alle serie TV, un piedone, Salvatore Esposito, ciao Salvatore, come stai? Buongiorno.
Ciao Dario, ciao, bene, grazie.
Tutto bene, da poco che non ci vediamo, per fortuna da pochissimo, ieri sera eravamo lì a questa prima di Sarò con te, in cui c'è anche Salvatore Esposito, spero che ci sia anche qualcosa in più di te nella serie TV poi successiva.
Nella serie, sì.
Ah, già sai, vedi, già puoi spoilerare una cosa.
Già mi hanno riferito.
Ah, meno male, perché effettivamente ti hanno fatto parlare molto, meno di quanto meritassi sicuramente.
Diciamo che le immagini meritavano di più.
È vero, io spero che ci sia nella serie TV anche qualche altra immagine dell'interno, no? Quegli spogliatoi, delle riunioni tecniche, perché quelle sono le cose più belle, probabilmente insieme alle immagini della festa o del Maradona azzurro. Sì. A questo proposito, da cineasta quale sei? Ti è piaciuto?
Sì, molto, molto. Diciamo che soprattutto da tifoso, rivivere quei momenti, quelle emozioni, vedere tutto il popolo in festa, quelle emozioni poi partita dopo partita, la sensazione di superiorità evidente che c'era nei confronti delle altre squadre, è stato veramente veramente molto emozionante.
Mi dici il momento in cui ti sei più emozionato o la frase di qualche azzurro che ti ha fatto più emozionare?
Beh, una frase di Osimhen quando ha detto che che questa quest'annata, questi i momenti che abbiamo vissuto saranno raccontati da noi ai nostri figli e dai bambini quando avranno i loro figli, quindi è un momento che li renderà eterni, e quindi questo è stato veramente molto molto emozionante.
Ha detto proprio: non me lo dimenticherò mai, qualsiasi cosa accada, mai mi dimenticherò di questi momenti, quello che ho vissuto, di festeggiare con i tifosi. Devo dire, Osimhen, non dico sorprendente, perché non è un ragazzo banale lui, però in queste sue dichiarazioni anche un po' epiche è stato bello, commovente,
sì,
anche
è stato modo. Emozionante, devo dire, sì, la verità, sono stati tutti molto emozionati, anche ascoltare le parole di Clara, da neofita della terra partenopea, le sensazioni che ha avuto, è stato veramente emozionante.
È vero, non vogliamo spoilerare nulla, però effettivamente
no.
Dichiarazioni di Zirischi molto belle, no? Quando la famosa gol con la Juventus, in cui lui, in una delle immagini iconiche dello scorso anno, lui si getta a terra, l'ho anche commentata questa sua scena, dicendo anche noi napoletani.
Noi napoletani, bravo, sì, l'ho notata anche io ed è stato emozionante.
Tanto, mo come stai? Come tifoso? Questo tuffo nel passato ti fa più rabbia?
No, io non sono uno di quelli rabbiosi, più che altro dispiaciuto per quest'annata, ma allo stesso tempo consapevole che il presidente, che se ne dica, che è il primo ad averci perso, soprattutto economicamente, da questa stagione, sia pronto per ripartire alla grande.
Per rilanciare decisamente. E ieri ne parlavamo anche un po', no? Insieme, il nuovo allenatore chi sarà? Questo è il vero interrogativo. Il centro.
È una bella domanda,
Ma tu chi andresti?
Guarda, io se posso dirti, io un po' due linee di pensiero, ossia la prima è che se si vuole proseguire su un progetto tecnico-tattico, le alternative sono solo due, Pioli e Italiano.
Sì.
Mentre se si vuole ripartire da zero, stravolgere, rifondare e di conseguenza costruire qualcosa che poi necessita di un po' di tempo, si riparte con Gasperini e Conte. Quindi per me le due vie sono queste, al di là poi di sorprese De Laurentissiane possibili.
Speriamo non come l'anno scorso, però sorprese.
No, quelle no.
Sorprese alla Sarri, alla Spalletti, no? Perché si parlava di Sergio Conceição e poi riprese quota Spalletti. E
guarda, io credo che il presidente difficilmente sbagli due volte.
È vero, questo è vero, dobbiamo ricordarlo. Il lancio ci sta. Salvatore, ti chiedo anche però il tuo gusto personale, cioè a te chi piacerebbe mettere sulla panchina del Napoli?
A me piacerebbe Conte. Piacerebbe Conte, perché credo che questa squadra ha dimostrato, soprattutto anche riguardando il film di ieri, nel senso che quando i tifosi andranno a vedere il film si renderanno conto di quanto Spalletti, al di là delle abilità e del talento tecnico-tattico, sia stato un martello costante.
Il capobranco, era lui il capobranco.
Sì, quello che ci teneva che la squadra pensasse da squadra e non da singolo, che non ci fossero prime donne, e Conte credo sia uno di quelli che possa mettere in riga la squadra, possa soprattutto far uscire quelli che sono i veri valori di questi giocatori, perché credo che questa squadra abbia dei valori importanti, allo stesso tempo necessita secondo me di innesti di grande qualità, però la squadra c'è.
Sì, infatti io sono dell'idea, non so tu, che chiaramente non si può fare un azzeramento, ma certi profili vanno recuperati, certi calciatori vanno recuperati alla causa azzurra in piena regola.
Concordo in pieno.
Prima di salutarti, Salvatore, due cose. La prima, se ieri Spalletti ha detto qualcosa di particolare, tornando a ieri.
Guarda, ieri ci siamo abbracciati e abbiamo fatto due chiacchiere, e poi soprattutto gli ho detto: guarda, se in estate, giugno, ti dovesse servire una mano per gli europei, fammi sapere che vengo a fare una chiacchiera ai giocatori.
Ah, così, come motivatore, diciamo. Mi raccomando. Tu so che giochi anche a calcio,
giocavo un po'.
Ragazzi, lo so, conosco una persona che attualmente è anche tecnico di Canale 8 che giocava con te. Non so se... Mondò,
sì,
Mondò.
Raffaele Pallo. Sì.
Salvatore Mondò pure, cioè, e altri. E invece, sì, Raffaele Palladino giocava con lui?
Sì.
Un po' più forte della
Diciamo media. Lui era più grande, era un anno o due anni più grande, però giocavamo insieme negli Amici di Mugnano, insieme anche a Pasquale Schiattarella, diciamo che sta.
Livello alto, allora sei forte, quindi se
no,
che la partita
no. Se fossi stato forte a quest'ora giocavo.
Avrei intervistato, ma non come attore, ho capito.
A
proposito di attore, invece, questo Piedone quando lo vediamo?
Guarda, dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno, sono curiosissimo perché è stato un grande lavoro da parte di tutti noi, soprattutto per chi è fan dei film di Bud Spencer, di quei film di Piedone ambientati a Napoli, ambientato il primo a Napoli, ma che comunque racconta le vicende del commissario Rizzo. E niente, spero di farvelo vedere prima possibile, quindi
sono molto ansioso anch'io, quindi poi ne riparleremo se vorrai, ovviamente.
Tra l'altro consiglio però a tutti, nel frattempo su Netflix c'è una serie che si chiama Briganti, che racconta un po' quello che è stato il periodo del brigantaggio in Italia dopo la venuta di Garibaldi. È una serie molto ma molto interessante, riserverà molte sorprese, quindi la consiglio.
E tu ci sei? Non ho capito.
Topsy è come nuovo
Napoli. La consigli, vabbè, la consigli, vabbè, io tu consigli di seguo, caro Salvatore, vabbè. Ti mando un abbraccio, grazie sempre.
A te, forza Napoli sempre.
Un abbraccio a Salvatore Esposito, grande attore, grande tifoso del Napoli. Un po' di messaggio da parte vostra: nessuno pensava di vincerlo, ma almeno di lottare a difendere la campione d'Italia. Ma infatti ho chiesto un po' a voi, c'è uno che pensava di rivincere lo scudetto? Io penso nessuno è così sognatore. Tony da Napoli scrive: buongiorno, De Laurentiis disse che puntava a rileggere, a rivincere lo scudetto più la Champions, ora ha sconfessato se stesso, è vero, lo disse sull'onda giustamente dell'entusiasmo. Faccio parte del partito di quelli che credevano in un Napoli competitivo per qualche anno, soprattutto per i problemi delle altre squadre, invece abbiamo fatto più di tutti un passo indietro. Sono d'accordo con te. Anch'io pensavo che il Napoli potesse essere competitivo, ma non che potesse rivincere lo scudetto. Gino scrive: mai illuso di rivincere subito, anzi io a giugno dissi a tutti i miei amici che il Napoli avrebbe dovuto vendere più di metà squadra, ripartire per tentare di rivincere magari da 3 anni. Beh, complimenti a te per questa visione giusta a questo punto. Dopo lo scempio a cui abbiamo dovuto assistere noi abbonati, il film lo vedo solo dietro il rilascio d'ingresso maggio, scrive Giacomo. Potrebbe essere un'idea da girare al Napoli, almeno del un trattamento speciale per gli abbonati. Il Napoli ha avuto e ha dato luogo quest'anno a una campagna di abbonamenti secondo me buona, anche di offerte, di coccole da riservate ai fedelissimi. Chissà che possa esserci una coccola ulteriore per il film. Assolutamente non credevo allo scudetto, un altro amico Pietro. Bis, se vogliamo considerare che dal 91, quando vinse la Samp di Viale Mancini, fino al 2000, nel 2000 quando c'è stata la parentesi delle romane grazie anche al giubileo, poi hanno vinto solo loro fino alla stagione 22-23, quindi come poter pensare allo scudetto bis e soprattutto quando ce l'avrebbero fatto vincere? Poi ancora, io per il sequel del film propongo lo stesso titolo del film sugli ultimi giorni del Terzo Reich, La Caduta. Beh, bellissimo film, non quell'argomento chiaramente. Poi ancora ricordo anche io Ciro Esposito, 10 anni dal video attentato a Roma, Massimo Costa da Scampia. Poi ancora, non pensavo un altro scudetto, ma non è stata una buona idea escluderlo dall'inizio, davo per scontato il secondo o il terzo posto e speravo in una finale Champions. In ogni caso nessuno poteva aspettarsi questa debacle a fine campionato, la responsabilità è quasi tutta del presidente e degli allenatori, uno peggio dell'altro, non andare in Europa è gravissimo, il pensiero di Maria. E poi tantissimi altri messaggi che non riesco a leggere. Un abbraccio a Salvatore, ragazzo adorabile, da Gilda, secondo me farà una mandragata per quanto riguarda l'allenatore. Geppino scrive: prendendo Klopp. O ancora qualcun altro che scrive: bello Briganti, quindi anche tu me lo consigli, caro amico. E poi mi sarei aspettato di buttarci nella Conference, comperemo 2 grandi orecchie pezzotte a Forcella, chissà, magari. Ci fermiamo qui, questa sera torna Marte Sport Live con la nostra Emanuela Castelli 20:21, dalle 20 alle 21. Adesso invece Timo e Gigio per Sulle Mani, da parte mia Dario Sarratare è tutto, grazie per averci seguito, grazie ancora anche a Gigi Soriani, buon proseguimento, ciao!
Marte Sport Live.
Napoli. Ce la faremo! Ce la faremo! In fondo siamo sempre più tassati, sempre più poveri, sempre più in guerra, sempre più divisi, sempre più soli, sempre più belve, ma soprattutto siamo sempre nel traffico. Ma noi possiamo dirvi che ce la faremo. Ce la faremo a farvi sorridere, incazzare, riflettere e, perché no, anche emozionarvi. Gente di Marte vi aspetta dal 6 maggio, ogni lunedì e mercoledì dalle 18.